Radio Cinema presenta Giffoni Experience, un amore per il cinema lungo 40 anni.
Intanto ti volevo chiedere che cosa vedremo stasera. Tra poco credo tu hai fatto un tour teatrale e un tour elettrico.
Esatto, questo non è né l'uno né l'altro. Esattamente, questo è uno spettacolo che portiamo in America. Quindi di base ci sono io con la chitarra e giochiamo nel minimalismo. Quindi chitarra, mandolino o chitarra elettrica con un bel amplificatore vintage, e un violino, un basso e una batteria suonata mezza percussiva, quindi è molto semiacustico.
Oggi Isabella Aragonese ha detto una cosa molto bella, ha detto che Emma Dante è riuscita a creare a Palermo un terreno fertile nel quale lei è riuscita a muoversi. Questa cosa mi ha fatto molto pensare, forse anche quello che è successo a te con Birlinzi a Catania. C'è stato lo stesso momento, no, analogo anche a quello che è successo a Palermo?
Io non so il movimento di Palermo, francamente. Il movimento di Catania era abbastanza particolare perché era una città che in quel momento stava investendo sulla cultura. Avevamo un sindaco che era stato soprannominato il sindaco Rock, e questo sindaco aveva fatto sì che la città si riempisse di caffè concerto, che fino a tarda sera si potesse suonare. Quindi noi siamo cresciuti suonando tutti. E io ricordo dai 14 anni in su giravo Catania e suonavo, mi confrontavo con questo, quell'altro musicista. Poi dopo Luna c'erano i ragazzi del teatro, quindi i musicisti di musica classica, ci rivedevamo in quell'altro club. C'erano tantissimi club soltanto nel centro storico di Catania, tanto che c'è una via che è stata ribattezzata via delle birrerie. Ma non è soltanto questo, era una città che cercava di creare una galleria d'arte contemporanea forte, importante, che aveva istituito questi City Lab, dove i ragazzi che provenivano da luoghi malfamati potevano incontrarsi e ricevere lezioni di musica gratis. Era una città piena di fiori, di piante, di musica, di produzioni discografiche, Virlinzi, Rendo, tutto il movimento di UZ con Indigena, quindi tutti i produttori di musica indipendente, Steve Albini, il REM, spessissimo passeggiavano le nostre vie. Unico concerto europeo un anno fu a Catania, infatti, con spalla un gruppo di giovani che erano i Radioheads. E quindi Catania molto all'avanguardia in quel periodo, era facile che vi fossero questo tipo di risultati.
C'era anche un rapporto con i maestri molto particolare, Battiato vi accoglieva, so che no.
Sì, sì, stavamo spessissimo a casa di Battiato, lui tra l'altro basta ascoltare Fetus, insomma ancora è super avanguardia Franco Battiato, uno che canta le equazioni al posto dei ritornelli, devo dire che... E capitava l'altra volta di riascoltarlo in macchina, perché anche questi viaggi in macchina per tutta l'Italia, per questo tour, sono utili perché ci permettono di riascoltare, recuperare. Per esempio adesso mi sono fissato col repertorio italiano degli anni 50, che trovo 50-60, che trovo divino.
Anche dopo l'esperienza sanremese?
Anche dopo l'esperienza sanremese mi rendo conto che abbiamo degli autori immensi, da Sergio Endrigo a Bindi, a Bruno Martino, a Tenco, dischi meravigliosi dove una Vanoni canta Io so che t'amerò, un disco coraggiosissimo, e mi domando che fine stia facendo quella musica italiana, se ce ne siamo vergognati troppo e abbiamo voluto fare troppo il blues, non lo so, gli americani, non lo so, perché spesso parlando mi capita di sentire gente che si compiace del fatto di non ascoltare per niente musica italiana e di ascoltare la musica estera. Allora io dico, ma veramente perché tutto il mondo ha il mito di Bruno Martino che sta pure sul Real Book e noi invece dobbiamo fare l'americano? Come diceva Carosone, mi sembra.
Senti, però rimanendo sempre in ambito dei mostri sacri, una curiosità rapidissima, ecco, dopo aver duettato con Patti Smith, che cosa può desiderare di altro una cantante? Voglio dire, e che cosa gli ha colpito di lei?
Non è tanto duettare con un personaggio così famoso. Io tra l'altro ormai ho superato anche i 25 anni, quindi non ho più neanche questa cosa del mito di quello famoso, ho anche 36 anni, per cui...
Patti Smith però non è...
Certo, era un pezzo di storia in sala prove, però la cosa più forte, credetemi, è stata la constatazione di quanto una grande artista fosse grande in sala prove, per cui lei è arrivata e giocava con noi. E a un certo punto ha detto, no, non facciamo un altro pezzo mio, facciamo un pezzo tuo. E mio zio, ho detto mio zio, io voglio scrivere una strofa. E la sera è andata in albergo e ha scritto la sua strofa in inglese, perché condivideva il senso del testo, e ha collaborato con me, che se vuoi sono una piccola cantantessa italiana, senza creare, capito, il dislivello, cioè la scala, la scala è orizzontale, non è verticale, e noi veniamo da un paese invece in cui chi c'ha la posizione è una cosa, chi non c'ha la posizione viene denigrato, al di là del valore stesso. Invece noto che i grandi considerano il valore, i grandi sia italiani che esteri, attenzione, perché il signor Battiato è uno di questi. Il signor Battiato è una persona di una semplicità disarmante nella sua complessità, però non devi essere noto per avere valore necessariamente. C'è chi scrive delle sceneggiature meravigliose o dei film meravigliosi che rimangono nel cassetto. Io parlo di film e di cinema perché mi trovo a un festival del cinema e per esempio mi trovavo a riflettere anche sui grandi maestri del cinema italiano e sentire sempre, no, perché io, cioè, vedo solo musica, vedo solo film americani, Lynch, Tarantino. Io ho detto, ma se non fosse esistito Leone o Fellini, cioè questi autori che ancora ringraziano i nostri maestri del cinema. E quindi, perché vedo il cinema e la musica su un binario parallelo, solo che noi artisti, musicisti, siamo un po' più fortunati, nel senso che realizzare un disco oggi come oggi è più facile, è meno costoso. Invece non vorrei stare nei panni di un regista o di un attore in questo momento in Italia, perché a noi male che ci va, ci cantiamo la nostra canzoncina, un disco lo registriamo con 500 euro avendo il nostro computerino, la nostra cosa. Un attore cosa fa? Si fa un monologo allo specchio, cosa fa? Si fa il dialogo di Cocteau da solo. E quindi è in tutta l'arte, cioè nel paese dell'arte, questa cosa insomma sta perdendo acqua, e invece è importante recuperare tutto questo. Quindi parliamo di grandi artisti, anche non solo esteri. Tra l'altro questi artisti hanno il mito dell'Italia in tutto questo, perché io per esempio andando in America ho ritrovato invece questa grande attenzione verso la nostra cultura, ma dalle lezioni americane di Calvino fino a Rossellini, a Bruno Martino, ma davvero, e tutte le arti, chi più ne ha più ne mette. Io non voglio scomodare i Michelangelo e i Caravaggio. Ecco, si è grandi quando si può riconoscere anche che la musica, l'arte, il cinema, l'arte contemporanea, la danza, il teatro, eccetera, eccetera, possano essere fonte di ricchezza. Appunto, volendo scomodare i vari schifosi, non credo proprio che ci meritiamo tutti noi schifosi questo appellativo, e credo che invece se guardiamo alla Francia, guardiamo ad altri paesi, ci rendiamo conto che in effetti l'arte è fonte di ricchezza e quindi andrebbe curata, andrebbe preservata, e dovrebbero essere previsti molti investimenti per l'arte. Guarda, anche il concertino più cretino porta un indotto incredibile, già parlando proprio spicciola, per non parlare poi dell'effetto sull'animo, perché l'arte di qualsiasi tipo predispone gli animi, sensibilizza, per cui un popolo cresciuto in mezzo all'arte, cresciuto in mezzo a Rauschenberg, che viene esposto là, però viene esposto anche, non so, l'impressionismo, ma stasera c'è a teatro, c'è Emma Dante, ma c'è anche Peter Brook, io ho la difficoltà, non so dove andare, vado al cinema e allora c'è il cinema mio, italiano. E questo ingentilisce l'animo e probabilmente guida le generazioni verso, come dire, prospettive più nobili. Quindi io credo che l'arte sia l'arte in generale, cioè ciò che è il prodotto dell'uomo, della creazione dell'uomo, ma anche la ricerca. Questa è arte, la ricerca. Oggi ho scoperto questa nuova scoperta sul cancro, su questa molecola, è avvenuta proprio in Italia, sono molto fiera di questa cosa. E quindi io sono per il partito proprio dell'arte, quindi della bellezza.
Tornando al tuo discorso sul binomio musica e cinema, ho sentito che parlavi con dei colleghi dicendo quanto ti sentissi libera e creativamente stimolata a comporre per il cinema. Volevo sapere se ci sono o se cerchi altri progetti in questo senso.
Guarda, mi piacerebbe molto con Maria Sole è successo perché è una mia carissima amica prima di tutto e mi sono cimentata nella mia prima colonna sonora. Mi piacerebbe tanto perché scrivere le musiche per un film, dietro, poi soprattutto guardare una pellicola girata anche bene con degli attori bravi, e ti fa migliorare musicalmente perché devi scrivere dei commenti sonori, quindi come dire, assecondare il movimento della camera, di un girato, scrivere per un piano sequenza è una cosa, scrivere per un altro tipo di scena è un'altra cosa, per cui per questo li metto veramente sullo stesso piano cinema e musica. Sto trovando dei linguaggi molto simili. Quando Stanislavski dice di appellarsi alla memoria emotiva, noi anche ci appelliamo alla memoria emotiva, altrimenti non riusciremmo a raccontare di mio zio. E quindi sono dei metodi intercambiabili, uno ragiona in immagini, l'altro ragiona in musica, in note, ma quando si uniscono e quando nello sguardo di un attore io riesco a capire che l'accordo è un minore nona, secondo me si raggiunge un momento proprio di creativo enorme, immenso, quindi spero di fare tanti film e di raggiungere anche, come dire, la conoscenza adeguata per poterlo fare.